Ciao a tutti amici di DopoGP F1 2022 su Automoto.it, ma ci trovate anche su Racing Club, by Automoto.it, Racing Club underscore Automoto.it. È un po' lungo, però se ci seguite trovate tutti gli aggiornamenti, non solo sulla Formula 1, ma anche sugli altri sport. Questa sera parliamo di un gran premio pazzesco, quello di Imola, che si è corso domenica. Siamo un po' in ritardo rispetto alla solita programmazione, ma ci sono state tutta una serie di motivazioni tecniche che ci hanno portato a questa serata, che credo comunque sarà interessante da seguire. Ovviamente di tutto quello che è successo, della vittoria di Verstappen, dell'incidente di Leclerc e di quello che anche accade ad Hamilton, ne parliamo con, vado per ordine, Diletta Colombo. Ciao Diletta, buonasera.
Buonasera a tutti.
Con Ranyu Ju, Stu, H. Herbert
esatto.
Store,
ciao, dalla Herbert. Cina con furore,
con la dottore Alfa.
Esatto. Herbert Store, il più grande, si può dire a ragion veduta, il più grande istruttore di guida d'Italia, e poi Francesco Tassi, mitico, ciao, un nostro ciao. Editorialista di Formula 1, ti definisco così perché per tanti anni ha scritto articoli per noi, adesso scrivi un po' meno, però magari tornerai a scrivere, ma soprattutto uno dei più grandi esperti matematici di Formula 1, sa tutto, sa tutto sulle posizioni dei gran premi di tutti i piloti, dal credo dal 75 ad oggi. Comunque, magari un giorno ti interroghiamo. Detto questo, direi di passare a Diletta Colombo subito per un'analisi. Manca Paolo stasera, ma perché era impegnato. Una bella analisi del gran premio, e poi andiamo ad analizzare tutto quello che è successo. Vai, Diletta.
Eccomi, facente funzione Paolo Ciccarone, addirittura così molto ampia nell'inquadratura, straordinario, per parlare di questa doppietta della Red Bull che è arrivata a casa della Ferrari. Sicuramente non il risultato che si auspicavano i tifosi presenti a Imola, e oltretutto una Ferrari non è nemmeno salita sul podio, perché oltre al ritiro di Carlos Sainz per il contatto con Daniel Ricciardo, Leclerc ha un po' peccato di eccessiva foga ed è finito fuori la variante alta, perdendo anche quella posizione sul podio che avrebbe guadagnato se avesse avuto maggiore pazienza. Leggere i valori in campo non è semplicissimo in una gara come quella di Imola, perché è stata fortemente condizionata dal maltempo, con condizioni di pista bagnata, scivolosa, un po' viscida, soprattutto nella parte in cui... Ma ti sei sdoppiato?
Scusa, no, vai.
Seriamente ti sdoppi?
No. Vai tranquilla, vai. Diretta.
Effetti speciali. Cosa stavo dicendo?
Purtroppo succedono anche queste cose, vai.
Cosa stavo dicendo però? Io adesso mi sono dimenticata. Qualcuno se non mi sta ascoltando nessuno.
Incidenti e cotillon. So che, scusa.
Non mi stavo ascoltando nessuno, è la cosa più straordinaria del mondo. Vabbè,
no, ci sono solo 500 persone collegate, vai tranquilla.
Sì, parlavo di voi. Comunque, dicevo, la parte della pista in cui sono scattati i piloti che sono qualificati pari, mettiamola in questo modo, era decisamente più ostica rispetto all'altra, e si è visto con Leclerc, che ha avuto una partenza complessa e poi si è compromesso, tra virgolette, la gara, comunque si è complicato l'esistenza, soprattutto perché ha utilizzato molto le sue gomme nel tentativo di attaccarsi al buon Max, che in realtà godeva dell'aiuto di Sergio Perez, che secondo me è stata una pedina fondamentale a Imola, perché è riuscito a tenersi alle spalle Leclerc, e si capiva che ne aveva molto di più rispetto a quello che abbiamo visto, perché quando Leclerc si avvicinava lui stampava il tempone, giusto proprio a sfregio per far capire che cosa stesse facendo. Quindi un ottimo gioco a due punte, e invece la Mercedes di punta in questo momento sembra averne una sola, cioè George Russell, che ha ottenuto il quarto posto, e Hamilton solamente tredicesimo. La macchina è ancora molto difficile da gestire per il porpoising, ma Russell, nonostante abbia accusato tra l'altro del mal di schiena molto forte, ha detto addirittura sentiva dei dolori al petto quasi, a causa di questo inconveniente, è riuscito a capitalizzare con una buona partenza. Lui partiva dal lato buono della pista, mettiamolo in questo modo, ed è poi, ha poi recuperato un po' di posizioni allo start ed è riuscito ad approfittare del caos altrui, a cominciare da quello che è successo a Leclerc. La vera differenza, secondo me, l'ha fatta la qualifica in questo contesto, perché in quello che avrebbe dovuto essere un giro di riscaldamento, ma poi in realtà è stato il giro che ha fatto la differenza nella Q2 per Hamilton e Russell. Russell è stato più veloce, si è messo nella parte giusta della pista, e da lì per Hamilton è stato il caos. In partenza non ha fatto granché, poi si è ritrovato anche Ocon in pit lane, questo non ha aiutato, e questo l'ha fatto retrocedere ancora di più e trovarsi in quella situazione di trenino con piloti che avevano a disposizione il DRS, certo. Da lì non è più uscito. Quindi sicuramente è amplificata la sconfitta di Hamilton rispetto a quella di Russell, visto in realtà quello che è accaduto, però indubbiamente è un risultato che non è degno di un pilota come Hamilton, ma lo sa anche lui, e lo vedo piuttosto demotivato. Tutto dipende dal fatto che trovi o meno, come dire, uno zing, quella volontà di fare qualcosa per fare meglio di così.
Allora, aggiungo alla diretta anche Thomas Biagi. Che... Ciao Thomas.
Ciao amici, ciao a tutti.
Ciao.
Ciao.
Ciao Thomas, come va?
Tutto benissimo.
Lo sai che mi fa sempre piacere vederti.
Piacere mio, vi seguo sempre quando posso, quindi piacere mio. Poi a te Emiliano ti seguo particolarmente nelle tue storie, nei tuoi video su YouTube, in tutto.
Sono un tuo fan. Thomas Biagi, campione del mondo GT, di fatto GT1, quindi con la Maserati, un pilota con la P grandissima, non mi basta lo schermo.
Sì, più di pensionato.
Più di pensionato, esatto. Però è una più di pensionato che anche c'è anche Heribert, ma in realtà l'acceleratore lo date ancora, diciamo, al 600%. Ecco, quello poi su quel discorso. Allora, prima di passare a Heribert, vorrei chiedere anche a te un commentino veloce su quello che abbiamo visto domenica.
Ah, commentino veloce, secondo me purtroppo la gara si è giocata in partenza. Le due Ferrari, da quello che si è visto, anche sono state sfortunate a partire in un punto del circuito probabilmente non ottimale per il grip. Sainz è stato sfortunato perché indubbiamente non ha colpe nell'incidente con Ricciardo. E per quanto riguarda invece Leclerc, secondo me la sua gara è stata vanificata da un Perez che l'ha tenuto dietro, forse col senno di poi, ma siamo tutti più bravi a parlare, la Ferrari doveva cercare un undercut per montare le slick almeno un giro prima di Perez e cercare di ritrovarsi davanti. Va anche evidenziato che ha perso qualcosa purtroppo nel pit stop, e da lì la sua gara si è giocato tutto. Ovviamente un po' meno di aggressività in variante alta avrebbe contenuto i danni, avrebbe portato a casa un podio importante, e io che aveva molta aggressività in variante alta l'avevo già evidenziato nel sabato, e la faceva da Dio, però si vedeva che era oltre il limite, e quello è un punto che non perdona.
È vero, anch'io l'avevo notata questa cosa, ma lui ha la mania di farla così, perché se guardi anche gli anni passati, lui con la chicane lì la fa così. È solo che chi ha corso a Imola lo sa bene, che la fai 100 volte, la 101esima può succedere quello che gli è successo, è quella poi la vera verità, perché ha i cordoli che sono un po' alti, e soprattutto quella staccata lì, se la fai come la fa lui, finisce all'entrata della sinistra praticamente. Questo poi il trucco di farla nel modo in cui la fa Leclerc. E quindi può essere anche che ti ritrovi con la gomma finita, col carburante, che ne so, con il bilanciamento della macchina, con un bilancio strano, e può succedere anche quello che è successo a lui. Però secondo me, questa è una cosa che vorrei sapere anche da Heribert, ma anche da te Thomas, poi passiamo anche a Francesco. Heribert, secondo te questo porpoising che ha sottolineato Diletta, questo pompaggio, perché sennò Paolo poi mi tira le orecchie, può aver, diciamo, destabilizzato la freschezza mentale di Leclerc, che poi si è ritrovato in questa situazione così un po' di difficoltà anche nell'affrontare un momento di gara un po' difficile, chiedo. Perché anche nelle staccate, almeno l'idea che ho avuto io vedendolo guidare, è che le staccate non riuscisse a forzarle più di tanto, perché nel momento in cui tu fai così non ce la fai a capire esattamente il centimetro in più per portare avanti la staccata, quindi non ti fidi nemmeno a guidare la macchina come la guideresti se non avesse quell'effetto. Chiedo a voi due, perché le avete vissute diversamente le monoposto rispetto a me.
Quando frena però il problema sparisce, quindi non salterà
Ma deve arrivare al momento della frenata, però è quello il problema.
Sì, comunque lui l'errore della domenica è uguale all'errore del venerdì, cioè anche il venerdì ha fatto un test coda nella variante alta che adesso si chiama Gresini, quindi aveva fatto un errore alle acque minerali al venerdì, insomma, di errori ne ha fatti. Poi purtroppo in gara ha fatto quello più grosso e io sono del parere, visto che ha rotto solo il flap di sinistra e l'alettone era integro, io sono del parere che il team lo dovesse lasciare fuori e vedere in un giro se aveva dei problemi, che velocità faceva, perché secondo me riusciva ad arrivare terzo. Comunque il vantaggio che aveva sul quarto era enorme, quindi io non ho capito quella frettolosa sosta ai box. Lascialo fuori un giro, vedi se per caso si piega l'alettone, che non credo proprio, lo richiami, hai sempre tempo per richiamarlo. Quindi secondo me è un po' di ho buttato per troppa fretta, pessimismo, eccetera. Volevo dire qualcosa anche su Sainz, che mi
Vai,
dispiace
Herbert,
perché
tu
lui
puoi dire quello che vuoi.
ha fatto la traiettoria bella larga, giusta per non farsi colpire, quindi lui ha fatto di tutto per non farsi toccare, invece è stato
È andato a
sfortunato
Faenza a girare, eh? È andato a Faenza, ma non ce l'ha fatta, non ce l'ha
che l'ha
fatta.
toccato Ricciardo. Però se lui guardava un po' tutti quelli che sono finiti nella ghiaia, sono usciti tutti, cioè lui non doveva frenare assolutamente. Lui lasciava la macchina in folle o tirava la frizione con le dita e usciva dalla ghiaia. Poi, casomai, uscivi ultimo, però insomma, con quel mezzo poteva anche arrivare decimo, undicesimo, dodicesimo, non so. Anche lì, secondo me, è stato poco, poco furbo, insomma, perché io ho guardato benissimo tutti quelli che sono finiti nella ghiaia e non hanno frenato, sono usciti in 10 secondi. Sono venuti fuori, per cui poteva.
Era anche in una situazione di retro e poi sai, credo che anche in partenza in gara ti girano abbastanza. Vai, Thomas.
Infatti, allora due o tre cose, no? Su cui dissento con l'amico Heribert. Allora, era in retromarcia Sainz, visibilità limitatissima su una Formula 1 di oggi in retromarcia. Ci voleva Oller Togni per pensare di non frenare e rimettere la macchina in qualche modo in condizione di ripartire. In più, in retromarcia, secondo me, col fondo come fatto e tutto, si sarebbe piantato ugualmente. Questo è il mio modesto parere, ma col senno di poi, diciamo, è facile dirlo. Ma quando sei lì, ha fatto quello che 99 piloti su 100, secondo me, avrebbero fatto. È stato sfortunato. Per quanto
Però Thomas,
riguarda.
forse ha ragione anche Herbert a sottolineare il fatto di lasciarla correre, no? Cioè di non frenare, di non accelerare, magari semplicemente tiri la frizione e vedi cosa succede. Dico io, ma sono anche cose che probabilmente sono anche difficili da fare in una situazione concitata come quella lì.
Allora, lui secondo me ha provato di frenare e come dico, non è facile calcolare i metri che hai di erba, di ghiaia, di asfalto che arriva dopo. Lui ha provato di frenare con la speranza di fermarsi prima della sabbia, di riuscire a ripartire da lì, secondo me, di istinto, quello che gli è venuto. E di fatto è stato sfortunatissimo perché insomma ha sbagliato Ricciardo in quella circostanza, c'è poco da fare, però tutto ritorniamo alla partenza, parti male, ti ritrovi un po' in difficoltà a doverti difendere perché hai una velocità, arrivi alla staccata magari con una velocità inferiore dell'avversario e ti ritrovi in una situazione come quella in cui si è in qualche modo purtroppo ritrovato lui. E se posso, volevo dire la mia anche sul discorso che facevi del
Bye.
porpoising. Allora, indubbiamente per tutti i piloti è una cosa, ne parlavo con fisioterapisti che sono in pista, che dà grande mal di testa ai piloti, li sta sollecitando molto, chi più, chi meno, perché anche Mercedes ne aveva tantissimo. Per quanto quello che è successo a Leclerc, secondo me è stato proprio una foga eccessiva. l'asfalto, l'aderenza non era perfetta come quella del giorno precedente, aveva appena smesso da poco di piovere, anche i cordoli comunque ancora sono un po' viscidi e la macchina è atterrata, purtroppo l'ha persa. Sul discorso di non cambiare l'ala anteriore, sarei stato d'accordo se c'erano tre curve in più, ma nel caso ci fosse stato un problema dopo la rivazza e lui non avesse sostituito l'ala, si ritrovava a dover compiere un giro intero con dei problemi, a quel punto avrebbe vanificato anche il sesto posto. Questo è il mio modesto parere.
Sì, sì, ma qua le opinioni sono libere. Io ti dico, anch'io mi sento di, beh, di aderire al parere di Herbert.
La macchina in box era perfetta davanti, Non sì, era piegata l'ala.
Però sai, se diciamo che la rotta che era praticamente alla fine del giro e quindi anche dalle immagini TV, che immagino guardino anche loro per vedere com'è presa la macchina, perché non hanno la telecamera davanti per vedere com'è, posso immaginare che non avessero l'idea chiara esatta di cosa stesse succedendo, quindi per non sapere leggere e scrivere l'hanno richiamato, però forse era un rischio che potevano anche correre, visto che c'ha 200 punti di vantaggio e potevano anche fare, erano buone entrambe le scelte, diciamo. Forse la seconda, se un pezzo d'ala si fosse incastrato sotto la macchina, avrebbe magari portato al ritiro, per intenderci, quindi sicuramente era più rischiosa questa rispetto all'altra, però visto come stava andando, visto che comunque poteva prendersi un bel podio in casa, poteva essere una situazione anche bella. Francesco, non ti abbiamo ancora sentito, però insomma è un peccato, perché siamo arrivati da tre gare dove la Ferrari sostanzialmente ha dominato e qui non è che andava piano la macchina, però non sono riusciti a capitalizzare. Tu che c'hai un po' anche la Ferrari nel cuore, no? Perché poi lo so, ma come tutti noi un po' italiani, chiaramente siamo un po' la squadra nazionale, però cosa ne pensi? Cioè, è stata anche, forse l'hanno preso sotto gamba come appuntamento, si sentivano troppo forti, come la vedi tu?
Beh, per prima cosa ti dico che, non essendo più giovanissimo, l'uscita di Leclerc mi ha ricordato la rivasta nel 91 nel giro di ricognizione. Fu un lutto corale l'uscita di Prost, a gara non ancora iniziata. L'occasione è stata buttata via da parte della Ferrari, non avevano portato aggiornamenti a dispetto di Red Bull, però secondo me, Emiliano, erano da in condizioni normali Leclerc terzo, Sainz quarto. Perché Red Bull comunque è sempre stata davanti, tranne la prima sessione di prove libere che poi era bagnato. Però a me Verstappen ha sempre dato l'idea di averne sempre di più. Se quest'anno poi anche Perez fa lo scudiero, come si sta comportando finora, perché sta portando anche un discreto numero di punti anche in ottica costruttori, per Maranello questo può essere un problema. Leclerc che si era riportato sotto Perez, a mio avviso, solo proprio perché ci stava mettendo il 110% a livello di guida, perché Red Bull secondo me a Imola aveva del margine. Io mi tengo quest'idea,
soprattutto una Ferrari con un Sainz diciamo che non porta a casa punti, magari anche non per colpa sua come è successo domenica, però un Sainz meno efficace rispetto a quello che Perez credo in questo momento. Però non lo so, Diletta, anche tu come la vedi? E poi vorrei un'opinione sul discorso che ha aperto Francesco, ovvero diciamo Red Bull più veloce. È una pista in cui forse magari dopo me lo confermeranno o mi smentiranno Herbert e Thomas, ma è una pista un po' meno aerodinamica rispetto a tutte quelle che abbiamo visto sino ad oggi. Cioè ci sono dei curvoni veloci, ma è una pista un pochino più di varianti, di frenate, di altra tipologia di macchina. Non è una pista veramente da aerodinamica. Sì, c'è la Pirandello in cui l'aerodinamica ti serve, c'è l'entrata delle acque in cui ti serve sicuramente avere carico, però tutto il resto lo fa in pieno quasi con tutte le macchine, nel senso che sì, ecco, l'entrata della Villeneuve, per dire, ma la Tosa non è una curva da aerodinamica, per intenderci, cioè è più una curva da meccanica, ecco, no? Quindi, però la Red Bull effettivamente ha dato l'idea di A, aver risolto i problemi di affidabilità, almeno così sembra, e B, mi sembra che gli aggiornamenti che hanno portato l'abbiano fatta progredire molto questa macchina.
La cura dimagrante ha funzionato, sì. Ha passato la prova costume, la RB18, però faccio fatica un po' a fare delle valutazioni sui valori in campo di Imola, perché è stato un weekend talmente condizionato dal maltempo, più che altro dal tempo variabile, perché ero lì e veramente è successo di tutto, sole, pioggia, vento, qualsiasi cosa, per poter capire esattamente la, come dire, la competitività della Ferrari e della Red Bull. Mi viene da pensare che la Red Bull gestisse leggermente meglio le gomme, ma la valutazione su Leclerc credo sia anche condizionata dal fatto che, come dicevo prima, si è trovato a spingere moltissimo per recuperare. E l'utilizzo di Perez anche è stato fondamentale, come dicevo prima, per la Red Bull, e quindi io aspetterei, forse più che Miami, Barcellona, perché anche Miami sarà una gara molto particolare, e in cui vedo forse meglio la Red Bull, però sarà una one-off, mettiamola in questo modo, e dovremo aspettare Barcellona e anche gli aggiornamenti della Ferrari, perché arriveranno. A Imola non hanno voluto portare nulla per il format della sprint, e vedremo insomma come si evolverà la situazione. Mi avevi chiesto qualcos'altro, non mi ricordo più. Non ti sentiamo?
Dopo passiamo a Hamilton e okay. Lì apriamo tutto anche un altro paio di maniche. Però siccome Thomas so che fra un po' deve andare via, lo ti sfrutto. il discorso dell'aerodinamica su questa pista conta, non conta? Cioè, tu che hai corso tantissime volte in questa pista e credo che ci hai vinto anche 10.000 gare, però insomma, come funziona qui?
È una delle mie piste preferite, Imola, ma è una pista, insieme al Mugello, è una pista molto di frenatone, è una pista dove c'è una grandissima usura dei freni. Sono molto d'accordo con Diletta, dove penso che avremmo un termometro molto chiaro a Barcellona, circuito veramente completissimo. Barcellona è normalmente una monoposto che va forte, vero, a Barcellona, che è consistente a Barcellona, va forte dappertutto, quindi sì. Penso che Barcellona sarà veramente un momento chiave per capire le forze in campo vere di questo mondiale.
Heriberto, anche da parte tua un commento, cioè questa pista è probante per la verifica di come va una macchina, è vero, fa parte del mondiale, per cui devi progettare la macchina anche per correrci a Imola, non c'è dubbio, come devi progettarla per correre a Monte Carlo, a Monza e in altre piste dove diciamo lavorano altre caratteristiche rispetto a quelle di Barcellona, però secondo te questo autodromo ha dato una dimostrazione realmente dei valori, oppure ritorneremo dalle prossime gare a vedere quello che abbiamo visto prima?
No, perché Imola intanto è una pista stretta rispetto agli autodromi moderni e non si riesce neanche a superare col DRS, perché dal 34esimo giro, quando è stato attivato, solo Tsunoda e Leclerc hanno superato gli avversari che avevano davanti. Quindi tutti gli altri non sono riusciti a passare.
Oltretutto, però mi dà l'idea che l'anno scorso, scusami se ti interrompo, l'anno scorso è vero che era bagnato, però era una situazione simile a questa, però ci provavano di più alla fine del rettilineo, no? alla staccata del tamburello ci provavano di più, tanto è vero che ci sono stati anche dei tuoni micidiali come quello di Bottas.
Bagnata, invece qui ci avevi 3 metri asciutti e...
Per quello che mi è venuto in mente questa cosa del porpoising, sai, giù, perché mi dà questa impressione che loro sono meno lucidi nel momento in cui arrivano a fare la staccata, mentre prima con le macchine di prima più o meno ce l'avevano in mano e soprattutto avevano delle caratteristiche di guida che erano note, queste qui invece dà l'idea quasi che non si fidino, che non ce le abbiano completamente in mano. Un po' hanno le ruote che sono molto più rigide rispetto a quelle di prima, quindi ti permette magari anche un filo meno di controllo rispetto a quello che potevi avere con le gomme da 13 pollici, e in più sono più pesanti, hai tutta una serie di caratteristiche di queste macchine che non sono quelle della macchina dell'anno scorso. E secondo me in certe fasi di gara, in certe fasi di guida, si evidenziano questi problemi, ma... Per quello che poi ci tenevo che ci fosse anche Thomas stasera, oltre a Herbert, chiaramente, che lo sappiamo, anche lui è ampiamente in grado di analizzare questa situazione, ma appunto mi piacerebbe avere i due pareri, perché so che spesso siete anche in contrasto, ma è quello il divertente. Poi lo so che vi volete bene.
Punto di vista di guida, se dà così tanto fastidio, non ne ho la minima idea, insomma. Però sapete qual erano le macchine più veloci sul dritto?
Vai.
Le Williams.
E per quale motivo?
Hanno scelto un'ala posteriore scarichissima rispetto agli altri, quindi le velocità massime di Latifi e di Albon erano le più, le più, infatti avete Albon. Visto che non lo passavano neanche col DRS aperto e lui ce l'aveva chiuso, quindi ci sono scelte diverse in Formula 1 per quanto riguarda l'aerodinamica, sono viste, insomma, quindi non è una pista facile da decidere assetti, ali, eccetera. Non è,
no, soprattutto quando ti presenti con una macchina nuova come questa, vai un po' danno all'otto. Diciamo,
vi posso dare anche una notizia interessante per tutti quelli che parlano male di Schumacher. Lui ha fatto il quarto miglior tempo della gara con 1:18.999 perché ha montato le gomme. Infatti io ho pensato che volevano vederlo con gomme morbide, come sarebbe andato, perché lui si è rovinato la gara con un paio, un mezzo testa coda, un testa coda alla variante alta con le gomme bagnate, e secondo me hanno voluto testare, visto che era praticamente ultimo, penultimo, perché l'ultimo era Ricciardo, e gli hanno montato un treno di morbide come avevano Leclerc, Verstappen e Perez, e lui ha fatto un tempo vicino a Perez, ha fatto. Quindi è interessante, queste cose, questi test sono molto molto interessanti.
Sì, quindi sono interessanti perché ti danno il potenziale del pilota e anche quello diciamo anche del cambio della gomma e soprattutto dell'utilizzo delle gomme nuove di quest'anno, che tutti sono un po' approssimativi ancora, perché non le conoscono esattamente come devono andare, non hanno 1, 2, 3 anni di background su questa gomma qua, quindi è chiaro che quasi improvvisano. Scusami, ti ho interrotto, Herbert.
Idem Tsunoda è stato il migliore degli altri, anche lui non avendo potuto cambiare le gomme, diciamo con le gomme, con solo il treno di 43 giri ha fatto 1:20.544, è stato il più veloce degli altri. E quindi sono tutte cose interessanti che vanno valutate.
Sono d'accordo. Allora, allora, prima di tornare diretta a Francesco, lascio Thomas, però vorrei chiederti, so che mi hai detto mezz'oretta, sto cronometrando. Però Thomas, quello che ti voglio chiedere è questo. Hamilton, tu che sei un pilota, ha subito, cioè io dico sempre, l'anno scorso scherzando, quando andava male dicevo che ci metteva dentro il cane a guidare, no? E magari però arrivava terzo quarto quando andava male.
Esatto.
Adesso è 14esimo, 13esimo, 11esimo, non so dov'è, non è nemmeno considerabile. E soprattutto il suo team manager deve trovare, diciamo, quasi delle scuse, delle motivazioni per dirgli: ma non è colpa tua, siamo noi che ti diamo un bidone. Il problema è che quell'altro è quarto. Quindi, per carità, neanche l'altro ha fatto una gran bella figura, diciamocelo, cioè, nel senso, la macchina non è certo la Mercedes che ci aspettiamo. Però io anche nelle precedenti puntate di Dopo GP mi spiace, anche perché comunque Hamilton è un grandissimo, indubitabilmente, però dà l'idea che qualcosa si è rotto nel suo meccanismo all'ultima gara dell'anno scorso, almeno mi dà questa impressione qui. Io non so se tu hai questa impressione, se anche gli altri miei colleghi qui hanno questa impressione, ma io inizio ad avere questa impressione sempre più forte, perché lo vedo A, meno determinato nelle dichiarazioni, B, lo vedo che iniziano a proteggerlo come veramente lo stanno tenendo per manina, però nella speranza che torni fuori. Però mi sembra che non trovi la quadra.
Allora, sai, quando tutto va bene, il pilota è facile quando hai la macchina migliore, quando vinci a raffica, avere anche il morale alle stelle, diventa un circolo vizioso positivo, no? Dove è facile stare al top, no? Ci sono tanti fattori che tu hai anche elencato, sicuramente la delusione grande di aver perso l'ottavo titolo mondiale, che lui ha avuto questa delusione fortissima, non dimentichiamo il lungo silenzio stampa, poi ma correrà, non correrà, quindi
indubbiamente arrivato a questo mondiale non nella miglior condizione psicologica. Attenzione, non ha trovato, secondo me, la squadra, non, il progetto in questo momento è un progetto molto ambizioso, molto diverso dagli altri. Questo mi fa piacere perché è il primo anno che vediamo delle monoposto che, se le coloriamo tutte di nero, riusciamo a capire qual è la Mercedes, la Ferrari, la Red Bull, le riconosciamo anche se tiriamo via gli sponsor e i colori, no? E, però non sono riusciti lui e la squadra a essere in condizioni di essere al top come invece ci è riuscito Russell. Attenzione, le macchine nuove con le gomme da 18 pollici non richiedono la stessa identica guida di quelle precedenti. Può essere che anche micro cose, però lui non abbia trovato il feeling e anche l'interpretazione giusta della monoposto. Non è detto questo che fra 3-4 gare ritrovano la quadra, vanno a Barcellona e finalmente ritroviamo un Hamilton che è lì con Russell. Però indubbiamente sta prendendo degli schiaffi importanti da Russell, e se non erro Russell è l'unico pilota che ha fatto tutte i primi 4 Gran Premi, è arrivato nei primi 4 posti, nelle prime 4 posizioni. È stato molto consistente Russell in questo inizio di mondiale.
Sì, sono d'accordo, comunque poi vedremo. Diletta, vorrei un'opinione anche da parte tua su questo tema, perché è importante, diciamo, è il vice campione del mondo che è 14esimo, è tanta roba. Saluto Thomas, se deve salutarci intanto. Thomas,
ci vediamo prossimamente, grazie.
Io domani sono a Misano, ti telefono domani, sono a Misano. Per cui...
Volentieri,
perché no?
Bene, ciao. Un abbraccio a tutti, ciao.
Ciao Thomas, mi raccomando, seguite Bar Motorsport su Facebook, grazie. Numero uno totale sempre. Ciao.
Grazie di cuore, ciao a tutti.
Ciao. Eccoci, Diletta. Allora, sì. Per quanto riguarda Hamilton, cosa ne pensi tu? Perché so che tu hai un'opinione un po' diversa dalla mia.
No, non è che abbia un'opinione diversa dalla tua. In fondo si tratta di capire, per citare qualcuno che lo diceva spesso. No, scherzo. Io credo, prima di tutto, alla mia teoria che già ho esposto in altri casi, cioè che Russell indubbiamente è abituato ad avere a che fare con monoposto che non sono particolarmente competitive. Nel caso della Williams erano disastrose e si arrabattava con quello che aveva. Quindi adesso la situazione attuale è comunque un miglioramento rispetto agli ultimi anni per Russell, e quello prende quello che passa il convento. Hamilton indubbiamente non è abituato a gestire monoposto deficitarie da certi punti di vista. In più ho come la percezione, per le dichiarazioni sia di Hamilton che di Toto Wolff a Imola, che Wolff abbia l'intenzione di continuare con il progetto della macchina così com'è, cercando di risolvere il problema del porpoising e non intraprendendo un'altra direzione. Invece secondo Hamilton bisognerebbe cambiare. È chiaro che con il budget cap sarebbe un bel problema e che comunque il progetto 2022 sarà la base del progetto del prossimo anno. Ecco, bravo, facci, segui così. Poi lo mettiamo anche segnato in alto, qua nella nostra, per chi lo vedrà non in diretta. Sono una serie di fattori, mi sembra abbastanza rassegnato, per come l'ho visto anche a Imola, nel modo in cui si comportava, però è una sensazione personale. È anche vero che a 37 anni, dopo 7 mondiali, può anche avere un momento di rassegnazione, no? di mancanza di fame agonistica, e non è detto che continui però. E quello che è successo a Imola è pesantissimo in termini di classifica, anche se, come spiegavo prima, dipende poi, almeno a mio avviso, soprattutto da quello che è successo in qualifica, perché poi si è portato dietro tutta questa situazione anche nel resto del weekend di gara, trovandosi in una condizione in cui non si è espresso al meglio. Però da uno come Hamilton mi aspetto anche che ci metta qualcosina di più, quindi anche in situazioni di difficoltà con DRS, mica DRS, posizioni di rincalzo, ci si aspetta che ci sia una zampata che in questo momento non vediamo. Poi la stagione è lunga e dipenderà dalle sue motivazioni, anche da quello che riuscirà a fare la Mercedes, perché il porpoising loro è veramente problematico anche dal punto di vista fisico, quindi pensare che i piloti abbiano male alla schiena, dolori al petto dopo un gran premio sicuramente non facilita le cose. Ma anche in queste circostanze Russell si sta arrangiando alla grande, direi.
Sono d'accordo, Francesco, un'opinioncina anche da parte tua per quanto riguarda questo aspetto di Hamilton.
Io ho problema, ho paura che sia un problema di testa. Quando ti doppia il tuo rivale per il titolo mondiale, ma soprattutto quando ti passa Albon con la Williams, a quel punto lì cosa fai? Sei lì che ti stai, stai veramente lottando nelle retrovie con la consapevolezza comunque che il tuo compagno di scuderia si trova in ben altra situazione. Se non vedo miglioramenti da parte della vettura, l'uomo Hamilton potrà solo andare in difficoltà. Azzardo un parallelo con le due ruote.
Vai.
Vi ricordate il Valentino Rossi di Valencia 2015? Quel mondiale che finì, certo, in modo discutibile.
Lì gli è svoltata la carriera.
Io Valentino non ho mai più visto tornare al top dopo Valencia 2015. Per cui la botta dell'anno scorso, perché comunque ragazzi, perdere il mondiale in quelle circostanze all'ultimo giro, io credo che gli abbia lasciato un segno. Per cui Hamilton lo potremmo rivedere cannibale qualora si trovasse nella condizione di andare forte. Diversamente mi sta giocando tutto contro. Tra l'altro non gliel'ha mandata a dire neanche Rosberg domenica, una volta intervistato, insomma gli ha attribuito dei meriti, diciamo, a questa situazione.
Rosberg non vede Rosberg ora lo sappiamo.
Decisamente.
Herbert, un commentino anche da parte tua sulla faccenda Hamilton, perché appunto anche tu sei stato pilota, eccetera, comunque piloti li vivi. Che succede?
In gara si è preso mezzo secondo da Russell, però non abbiamo capito se aveva un giro libero. Quello che è strano è che quando ha avuto quel quasi incidente con Ocon ai box, lui ha perso due posti e lì non si è capita che cosa è successo. Cioè lui è andato indietro e invece era davanti ad Albon e a Gasly. Poi è rimasto lì, non riusciva a passarli neanche se urlava o se suonava il clacson. Però nei tempi ufficiali, ma anche il venerdì, prendendo gli intertempi, lui era più veloce di Russell nel primo intertempo e nel secondo intertempo e buttava le ortiche tutto nel terzo settore. Quindi non era, cioè sul giro secco, insomma, era competitivo. A parte il fatto che l'abbiamo visto, insomma, in Bahrain è arrivato bene. Dov'è che era?
Sì, però Herbert bene.
Dato bene che non strada. Bene,
ma bene non vuol dire così.
Adesso quella macchina è bene. Cioè, sì, anche in Australia è arrivato dietro Russell,
però gli manca quel pizzichino che da uno così ti aspetti per fare la differenza.
Non si capisce con quel bidone, non si capisce.
Ho capito, però
Russell ha avuto culo al primo giro, un po' bravo lui, un po' l'incidente gli ha lasciato un'autostrada, quell'altro è rimasto bloccato.
Lì fa la differenza.
Queste cose fai fatica, insomma. Allora è come se parliamo di Sainz e Leclerc, vanno pari al venerdì e sabato e poi in gara.
Sì, però Leclerc un modo per stare davanti a Sainz più o meno quest'anno lo trova sempre. Cioè quel quiddino lì lascia stare poi gli incidenti, le cose che succedono. Però anche solamente il fatto di essere sempre lì davanti, credo che a Sainz li girano e quindi chiaramente poi sei anche più portato a commettere errori o a guidare in modo meno lucido perché vedi che il tuo compagno di squadra davanti a te ti incazzi. E questo è un po' secondo me la cosa che sta accadendo. Ed Hamilton non reagisce a questa cosa, almeno non mi dà l'idea di uno che ha la grinta. Dopo a Leclerc, quando dicevo dell'occhio della tigre, poi alla fine gli è venuto. Però la verità è però che da uno così, comunque un briciolo, anche così un'illuminazione ogni tanto, te l'aspetti. Capisco che questa Formula 1 sia molto difficile, capisco anche stare dietro a uno come Gasly. Non è facile, come fai a passarlo uno così, con la macchina che non va in quel modo lì. Però penso che anche lui capisca che le dichiarazioni di Toto sono un po' così, perché Russell è arrivato quarto, quindi non si può, non è che Russell è arrivato 22esimo, è arrivato dietro a lui, uno è arrivato quasi a podio, per carità, con situazioni fortunate, è successo un incidente, quello che vuoi, però intanto è lì, ed è quello che ti aspetti da lui, cioè il fatto che approfitti delle situazioni in modo intelligente, magari anche con l'esperienza di 20 anni di gare che c'ha lui. Quello dico, cioè, manca questo aspetto qua, ed è un aspetto che forse mancava di letta anche a Vettel nell'ultimo anno in Ferrari, no? Rispetto a Leclerc.
Sì, diciamo che almeno per il momento Hamilton però non commette errori
clamorosi. Capito, però, non va neanche straforte. Cioè non spinge neanche come deve spingere, probabilmente.
Ripeto, io aspetterei di capire un attimino la situazione. Poi è chiaro che in questo
domenica
momento
vince.
No, ma non credo che, figuriamoci, non penso proprio, visto la macchina che ha a disposizione, anche se non si sa mai. Certo, da quarto a tredicesimo è uno scoppolone impressionante, però Russell ha avuto fortuna, lui meno, e forse anche in questo è girata la ruota, perché a ben vedere negli ultimi Gran Premi Hamilton ha avuto meno fortuna negli episodi che sono successi dopo una carriera in cui ha beneficiato molto spesso della buona sorte.
Anche perché quella fortuna lì di Letta è arrivata a Leclerc, perché da un incidente del genere ne usciva vivo solamente Hamilton o Vettel nei momenti di gloria, no? Ti ricordi poi in Brasile Vettel oppure Hamilton in tantissime altre situazioni, no? Quindi invece poi come dire, ti ritrovi in situazioni quando la ruota non gira bene, come lui, dove sei indietro nei luce, non riesci a fare nulla nemmeno per uscirne più o meno vivo, no? Non so, è da rivedere questa situazione, la segnale.
Vorrei dire una cosa, che più che reazioni da Hamilton, non abbiamo visto reazioni dal team, cioè sono passate 4 gare, loro cosa hanno fatto?
Vero. Magari ci stanno lavorando, però la macchina pompa sempre.
Stanno lavorando perché non vogliono portare in pista cose che non sono sicure funzionino al 100%, perché con il budget cap non si possono buttare via gli aggiornamenti, e quest'anno è anche uno svantaggio poi essere in una posizione di difficoltà, perché devi cercare di riprenderti, ma non si può non si possono adottare soluzioni così, non dico alla leggera, però senza grande approfondimento, quindi la percezione è che stiano cercando di fare qualcosa di sostanzioso, ma sapendo già dove andare a parare in maniera tale da non sprecare i soldi. Poi
io spero che per Barcellona
McLaren è arrivata improvvisamente con tutte e due le macchine davanti,
ma evidentemente i problemi della Mercedes sono più gravi di quelli della McLaren.
Però ho visto però il motore era diverso, quello dal McLaren rispetto a quello della Mercedes.
In cosa?
In trazione, loro avevano sempre trazione e quindi avevano il motore più basso di giri e gli altri erano troppo alti di giri nello spunto, quindi patinavano, gli altri no. E questo è orrendo, insomma, mi meraviglio di loro.
Ma Heriberto, una cosa, tornando al discorso di prima di Imola, che è una pista un po' da frenatone, un filo meno da aerodinamica rispetto ad altre piste, non è che per caso ha favorito team come appunto l'Aston Martin, che poi vorrei chiedere anche un'opinione a Francesco per quanto riguarda questo micro ritorno di Vettel, e ha favorito anche situazioni appunto di McLaren, dove precedentemente era un po' sfavorita, però magari una pista del genere si è trovata un po' meglio.
Vettel, quando vede un po' un meteo che fa le bizze, gli piace. E quindi io l'ho visto bene venerdì, sabato, domenica, l'ho visto bene. Quindi evidentemente lui ha bisogno.
Però la macchina era meno bidone rispetto a quella situazione di altre piste. Cioè andava un po' meglio di Letta, si vedeva che era un po' più bidone.
Sì, però erano condizioni talmente particolari che hanno annullato quello che è un dato di fatto, e che credo che quello sia il progetto forse peggiore che abbiamo in pista in questo momento. Quindi credo che sia più frutto delle circostanze che non di un effettivo miglioramento. Quando poi è anche un pilota come Vettel che si esalta con un certo tipo di condizione, è anche più semplice ottenere dei risultati che sono importanti, perché non so quanti punti vedranno quest'anno, se l'andazzo, quello che abbiamo visto nelle prime gare.
Francesco, Vettel.
Un bel exploit, agevolato dal meteo e forse anche da tutte quelle bandiere rosse che gli hanno fatto venire, secondo me, un po' di nostalgia, quella giusta, un po' di carica. Però la macchina, a mio avviso, rimane sempre l'ultima della griglia, ecco. Magari in certe gare se la potrà giocare con Williams. Io non vedo un Aston Martin in grado di ribaltare il destino della stagione 2022. Qui hanno capitalizzato, oltretutto hanno portato appunti anche Stroll, quindi 5 punti a Imola come bottino non è male. Mi auguro ovviamente di vedere Vettel ripetere queste performance.
Anche meglio, speriamo per lui.
Sì. Nel modo che io, allora, mi auguro di rivederlo comunque con costanza fare certe imprese. Bisogna vedere quanto appunto questa vettura lo assecondi. Se posso aggiungere, rispetto a Mercedes, i motorizzati Mercedes, secondo me, sono andati tutti meglio in proporzione. Cioè, ho visto una Williams non proprio sul baratro come le altre volte, un Aston Martin, stessa situazione, McLaren in continua evoluzione. A questo punto mi devo fare veramente dei dubbi sul telaio della W013.
Un po' come la Ducati,
esatto.
Vanno più forte, sì. Le private delle ufficiali.
Sì, delle due ufficiali, è vero, è vero.
Sì, quella lì è una situazione un po' particolare della MotoGP della 22 rispetto alla 21. Però insomma, poi sono sempre cose che, soprattutto inizio stagione, nelle moto si vedono, no? Perché chiaramente il progetto dell'anno precedente è al massimo dello sviluppo, mentre quello della nuova è solamente all'inizio, no? Per cui teoricamente il potenziale della nuova si vede da metà stagione in avanti, mentre questa qui chiaramente nelle prime 3, 4, 5, 6 gare è favorita. Però non sembra poi che stiano trovando la quadra. Però tralasciando la MotoGP, Diletta, McLaren sicuramente in crescita, Norris contentissimo del podio, e questa anche sono contento di vederlo sul podio, è un ragazzo carinissimo ed è anche insomma uno che il gas glielo davvero, e poi anche il team McLaren. Non so, cioè questa gestione del nostro amico tedesco comunque in qualche modo riesce sempre a raddrizzare un po' delle situazioni anche un po' sfortunate, no? Quindi mi sembra un team sempre abbastanza concreto e che tutto sommato sta forse trovando un attimino la quadra rispetto a un progetto che certamente non era quello che si aspettavano.
È un team in crescita, poi anche nel caso della McLaren ritengo si debba aspettare Barcellona per farci un'idea di quanto sia effettivamente cresciuta e di quanto invece possano essere frutto delle circostanze, dei circuiti, questi risultati che stanno ottenendo. Norris è stato bravo ad approfittare delle difficoltà altrui e tra l'altro lui ha dichiarato che non si sarebbe mai aspettato di andare a podio, addirittura quest'anno dopo il Bahrain era convintissimo di non riuscire a cogliere questo risultato e pur essendo stato ottenuto in condizioni particolari non è stata semplicemente una botta di fortuna, andava bene Norris durante il weekend di gara, quindi si è trovato nelle condizioni di poter approfittare poi di quello che è successo alle Ferrari.
Però Diletta, sai che quest'anno la pista di Barcellona, secondo me, sarà un po'. Adesso ci stavo un attimo pensando, ragionando mentre ne parlavamo. Potrebbe essere un filo più atipica rispetto agli anni scorsi, perché di solito, diciamo, da quando si va lì, dai primi anni 90, Barcellona è sempre stata un po', diciamo, la cartina tornasole della performance delle Formula 1, cioè quella che andava bene lì, più o meno al netto delle cacchiate che un team può fare, però più o meno andava bene dappertutto. Però con situazioni come il pompaggio che vediamo in rettilineo, in cui non si capisce più niente, in un rettilineo così lungo come quello che c'è a Barcellona, può realmente falsare quella che è la performance. Perché magari
però non è falsato, allora, semplicemente se si arriva, quella lì sarà la sesta gara dell'anno, se la sesta gara dell'anno si arriva ancora con quel problema, ci sono dei team che non l'hanno... Alcuni team ne soffrono meno, altri ne soffrono molto di più e non hanno risolto. Quindi dico, alla fine non è una questione di falsare i risultati, è così che vanno le cose, perché se non riescono a risolverlo, certo, comunque avranno sempre questo problema o dovranno intervenire e rendere la monoposto meno performante.
Meno performante,
con
certo,
la soluzione più semplice che è aumentare l'altezza da terra. Quindi, come dire, sarà lo stesso una cartina al tornasole, perché se dovessero avere un certo tipo di problema vorrebbe dire che potenzialmente potrebbero portarselo avanti, non dico per tutta la stagione, ma per buona parte della stagione.
Ma intrinseco, guarda, io credo, cioè siccome siamo già alla quarta gara, e per carità, poi è vero, c'è il budget cap, i pacchetti devi portarli un po' alla volta, insomma, te li devi giocare al momento giusto. Però mi dà l'idea che questo porpoising, essendo una caratteristica di tutte le macchine, sia una caratteristica intrinseca proprio nelle caratteristiche di questo tipo di automobile.
È un effetto collaterale dell'effetto suolo.
È un effetto collaterale di questo genere di automobili calcolate nel modo in cui diciamo ha imposto la federazione, perché di fatto è la federazione che ha imposto le misure di queste macchine. Quindi più o meno a fronte delle misure che hanno dettato, che comunque hanno imposto, ti ritrovi ad avere una situazione di questo genere qua, chi più, chi meno. Mi sembra che Red Bull tutto sommato ne abbia, ma non sia una roba in civile come quello di Ferrari o di Mercedes. Io ho qualche dubbio sul fatto che un giro o due lo riesci anche a mettere assieme, perché poi abbiamo visto nei test di Barcellona che tutto sommato la Ferrari non va neanche male, come i tempi sul giro in quella pista, però mettere insieme tutta la gara con quella cosa lì, io non credo che sia facilissimo, quindi sicuramente porteranno una soluzione, ma Sherlock Holmes qua vedo che porterà la sua analisi, perché secondo me questo sarà un tema, sarà il tema dell'anno, questa cosa.
Ho avuto una folgorazione.
Vai, folgoraci.
Allora, ci sono due macchine che soffrono più di tutti e sono la Ferrari e la Mercedes.
Esatto.
Cioè le uniche macchine che il musetto finisce
dopo,
davanti all'ala. Tutti gli altri il musetto finisce prima. E allora non vorrei che sia colpa del, siccome va in stallo prima l'anteriore va in stallo e poi causa dopo lo stallo posteriore, non vorrei che sia questa caratteristica che Mercedes e Ferrari è diversa dalle altre e sono quelli che saltano molto di tutti. Quindi io gli consiglierei di cambiare musetto, insomma.
Sì, di sicuramente
fare questo test e cambiarlo e copiare.
Guarda, quello della Ferrari è bellissimo perché ricorda quello della Ferrari.
Sarà bellissimo.
Però se non
lo fai più corto e l'ala chiude davanti.
Va bene,
allora il labbro continua, non so come spiegarmi, no?
Sì. Sì, infatti quelli che ne hanno meno in effetti hanno una soluzione aerodinamica un po' diversa, soprattutto nella parte frontale, ma vabbè, hanno anche pance diverse, tutto diverso, però in effetti siccome si scatena diciamo da lì può essere anche quello sia il problema. Sicuramente lo stanno analizzando, però se si presentassero con una situazione del genere a Barcellona, io alzo le mani, non vorrei mai essere, cioè, allora vorrei mettiamola così. Mi piace, accetterei qualsiasi tipo di contratto per correre in Formula 1 in quel modo lì. Però se dovessi scegliermi la Formula 1 con cui correre, di certo non sceglierei né la Ferrari né la Mercedes a Barcellona, perché credo che ne esci scemo da
pronto
una gara.
Pronto il binotto? Pronto?
Sì, presente. Anzi, domani viene Misano che vediamo come vado. Va bene, dai. Comunque, detto questo, prossima gara, Diletta, dai che chiudiamo, perché mi stanno
Miami,
cacciando.
Miami, con questo piacevolissimo.
Mi stanno cacciando?
Stanno cacciando, Miami, piacevolissimi orari serali.
Mi hanno detto Anderson.
Sì, mi hanno detto vattene. Vai, Diletta, scusami. Miami?
Niente, Miami, orari piacevolissimi serali italiani. Tu mi guarda che non apprezzo particolarmente. È un'incognita per tutti. I piloti a Imola hanno detto che non l'hanno provato al simulatore, forse solo Perez l'aveva provato al simulatore, quindi non avevano idee. Gasly sosteneva che fosse una pista entusiasmante. Io credo che possa essere sulla carta forse più agevole per la Red Bull, ma è tutto da vedere. Sarà una gara comunque atipica, viste le caratteristiche della pista e il contesto.
Francesco?
Ferrari arriverà con qualche modifica, si parla all'ala posteriore, poi bisogna vedere su una pista nuova quali saranno i risultati sul campo. Io vedo di nuovo Red Bull favorita.
Però rompe una gara sì, una gara no.
Quindi dici, magari sono anche favoriti, però se non concludono...
Ho paura che sistemino anche questo difetto, sai, di affidabilità.
Cioè, finora su quattro gare ha rotto due.
Sì, sì. Oltre ai problemi di Alfa Tauri, poi,
Vabbè.
perché Tsunoda non ha fatto, addirittura ha saltato una gara per problemi al motore, quindi ci stanno lavorando, però ho l'idea che loro riescano ad arrivare alla soluzione.
Va bene, mi sa che si è bloccato Emiliano, quindi direi che saluto io. Grazie a tutti, ci vediamo tra due settimane. Grazie Francesco, Herbert, grazie Emiliano, che speriamo
sia sopravvissuto. Buon Natale a tutti e buon Capodanno.
E buon fine settimana senza Formula 1, ma c'è la Formula E anche la MotoGP. Niente, ciao a tutti.
Ciao.